sembrava degno di nota il fatto che chi parla dice di, che si è proposto di esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo, e, però è conscio che molta sapienza, molto affanno, sembrava appunto ammirevole il fatto che quest'uomo che parla accetta in qualche modo questa fatica, quindi pur rendendosi conto che questo è un itinerario che forse non approda a nulla di positivo, ma però comporta anche appunto un dolore, però non si sottrae a questo, e quindi questa ricerca faticosa della sapienza la prende su di sé. Quindi poteva essere un preliminare, diciamo, di quello che dice Gesù, di prendere ogni giorno la croce e seguirlo.
Ma io leggo queste parole un po' soprattutto come un ammonimento, cioè nel fatto che probabilmente quello che ci troviamo di fronte a, appunto, a studiare, ad analizzare, a cercare di capire, è talmente complesso che è troppo ambizioso quello di riuscire effettivamente a carpirlo, ad arrivare fino in fondo. E quindi così, insomma, è tutto molto faticoso, il dolore aumenta, però mi sembra che vi sia ugualmente anche una necessità per vedere cosa succede sotto il cielo, e che appunto sì, è qualcosa che qualcuno lo deve fare.
Senza pensarci troppo, ma durante la lettura del Vangelo, adesso poco fa, mi è balzato all'occhio la figura di Giuseppe, che è al centro della esposizione di oggi, e fare un confronto tra questo Coelet e Giuseppe, perché entrambi mi pare che sono in una condizione di non capire bene che fare, e si applicano in maniera diversa alla realtà. Uno cerca di indagare, lavorare, con impegnarsi, affaticarsi, e l'altro, Giuseppe, che forse ha meno strumenti. Questo primo è pieno di sapienza, ma ci si mette anche di molto impegno. Quell'altro è un po' più povero dal punto di vista forse della preparazione. Ma che cosa fa? Lui pone nel suo cuore o nella sua anima, nel suo intimo, tutti questi problemi, che è poi uno: che fare con Maria? E non ha delle soluzioni, ma la soluzione gli arriva dal cielo, perché gli appare l'angelo che gli dice cosa fare, e lui lo fa. Quindi forse sono un po' come dire, ho in mente la preparazione, insomma l'introduzione che ha fatto Don Umberto, e c'è questa cosa dell'essere sotto il cielo che distingue da quello che c'è sopra. Tutta l'opera, non voglio essere massimalista, ma di questo Ecclesiaste si svolge sotto il cielo. La fortuna di Giuseppe, che è sotto il cielo anche lui, ma è che a un certo punto gli si apre il cielo e gli appare l'angelo e gli spiega e gli dice quello che deve fare.
quando dice tutto è vanità, è un correre dietro al vento, al versetto 14 e 17 sembra che metta anche una motivazione: ciò che è storto non si può raddrizzare, quel che manca non si può contare. Quindi la sua non è una ricerca così fine a se stessa, è un'occupazione, tra l'altro, che gravosa, che Dio ha dato agli uomini. Ecco, quindi sembra quasi inevitabile. Ecco, però la vanità di questa opera di ricerca è che appunto ciò che è storto non si può raddrizzare, ciò che manca non si può contare. Per lui, ecco, questa inefficacia, diciamo, nel cambiare le cose sancisce la vanità di questa azione. E anche la seconda, versetto 18, infatti, molta sapienza, molto affanno, cresce il sapere, aumenta il dolore. Quindi il suo aumentare, conoscere la sapienza e la scienza, anche questo gli sembra vano, perché aumenta l'affanno e il dolore, ecco, l'irritazione, una parola dura questa qui dell'affanno. Però così mi sono chiesto se sono due motivazioni sufficienti per dire che questo è vano. Ecco, il fatto di non riuscire a cambiare, di non poter cambiare niente, anche se hai re di Israele, e questo affanno e questa dolorosità insita nella sapienza e nel sapere stesso.
Il fatto di leggere il Coelet insieme alla lettera ai Romani, al Vangelo di Matteo, credo che sia molto utile e fecondo, perché inserisce il messaggio del Coelet in una unità più grande, quella della rivelazione di Dio, e ci mostra anche lo stato di avanzamento di questa rivelazione, che evidentemente non può essere completa e definitiva nell'Antico Testamento. Per esempio, ci appare abbastanza evidente che la ricerca di Salomone, se di lui si tratta, è una ricerca piuttosto solitaria al confronto di Giuseppe da una parte e di Paolo dall'altra. E Giuseppe ha una relazione forte, drammatica, problematica con Maria, e viene visitato dall'angelo. Paolo ha una relazione molto intensa con i Romani, insiste sul dono della fede che crea comunione tra lui e loro. Negli ultimi due versetti che sono stati saltati da Raffaella si insiste sul fatto che il giusto vive di fede, che il Vangelo è potenza di Dio per chi crede. Dunque si vede una ricchezza di scambi, di condivisioni. La ricerca di Salomone ci appare piuttosto quella di un intellettuale isolato nella sua reggia, che si pone delle domande nel cuore sulle attività degli uomini, ma ci appare evidente un certo distacco. Ecco, con ciò messaggio del Coelet di oggi è naturalmente molto importante e va ritenuto come tale. Quindi, anzitutto, la bellezza della ricerca di Salomone, che non si accontenta. E quindi dice al versetto 13: mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E poi ripete al 17: ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. Dunque si vede quanto sia importante uscire da se stessi cercando di capire dove ci si trova e che senso hanno le cose che avvengono. E sotto questo aspetto, utilizzata almeno nella versione greca, una parola e un verbo nel versetto 13 che indicano sì l'occupazione. Questa è una occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si occupino, che si ritrova altre volte nel libro del Coelet, ma per esempio il verbo occuparsi è quello che noi troviamo unica volta nel Nuovo Testamento, l'occorrenza di questo verbo per parlare di Marta, la sorella di Maria, che era distolta per i molti servizi, era occupata dai molti servizi. Dopo la risposta di Gesù spiega che questa occupazione era proprio una distrazione, un affanno di Marta. Ma è molto bello questo fatto, cioè che la riflessione del Coelet porta a vedere che questa sia la caratteristica di tutte le azioni umane viste con lo sguardo di Dio, perché Coelet riconosce che viene da Dio questa possibilità di agire, di impegnarsi, di realizzare. È una occupazione, benché gravosa, che Dio ha dato agli uomini. Un'altra espressione che mi sembra abbastanza bella è quella che ricorre al versetto 14 alla fine e al versetto 17 alla fine, quando la nostra traduzione parla del fatto che tutto è vanità e un correre dietro al vento. Anche questo è un correre dietro al vento. Anche qui la interpretazione del testo ebraico da parte della Settanta indica che si tratta di una sospensione dello spirito, di una preferenza dello spirito, di una decisione dello spirito. Ecco, tutto è vanità e preferenza di spirito, si insiste sul libero arbitrio, si valorizza la possibilità umana di esercitare la facoltà di una scelta tra tante e di una decisione. Il termine diventerà molto importante nei primi secoli dell'epoca cristiana per indicare l'opzione fondamentale dell'agire umano illuminato dalla fede in Cristo. Ora, tutti questi riferimenti mi pare che aiutino a vedere che la stessa riflessione di Salomone è una riflessione importante, non è inutile. Ha come scopo misurare la fragilità, la caducità delle attività umane, ma si pone come al di fuori per indicare che quindi è possibile un avanzamento della conoscenza. Anzi, Salomone arriva a dire di avere raggiunto uno stadio molto più avanzato dei suoi predecessori sul trono di Gerusalemme, di avere conosciuto una sapienza e una scienza superiore. E questo naturalmente si rimisura poi alla luce del Nuovo Testamento, quando Gesù stesso nei Vangeli si presenta come un evento superiore a Salomone stesso. Qui c'è ben più di Salomone.